La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Eccoci qui, appunto, dicevamo, colonna sonora curata da Fred Bongusto per un film del 75 in cui nel cast fa bella mostra di sé Eleonora Giorgi, che appunto vogliamo omaggiare insieme a Marcello Gerardi in occasione appunto della notizia della sua recente scomparsa. Ben ritrovato Marcello.
Buongiorno Fabrizio.
Allora, Eleonora Giorgi, appunto, senza aspettare di parlare del 1980 in cui uscì lo stracelebrato Borotalco, insomma, giochiamo un po' di anticipo, no?
Sì, Eleonora Giorgi, diciamo che non era ancora un'attrice affermata, comunque aveva anche avuto i suoi quarti di nobiltà, perché nello stesso anno partecipò a un bellissimo film, difficilmente reperibile, che è Cuore di Cane di Alberto Lattuada.
Certo, con Claudio Ponzoni, tratto dal romanzo,
esatto,
di Bulgakov.
Di Bulgakov.
Cioè, dire, era magari troveremo il modo di recuperarlo e ne parliamo, visto che è
magari,
stato
sì.
Diretto nel 75, ma in realtà è stato proiettato nel 76. Avremo la scusa per tornare su di lei,
per poter tornare
con
su
l'anno
di lei
che verrà.
Diciamo che in questo film di cui parliamo adesso, Conviene far bene l'amore, Eleonora Giorgi fu scelta insieme ad Agostina Belli per la sua avvenenza, sostanzialmente, perché
più sì, a livello recitativo, doti, insomma, non è che si
sì, faccia più che doti espressive, insomma, era un'attrice comunque ai primi passi, che comunque dimostrava una certa spontaneità e anche un certo coraggio, perché l'anno precedente aveva esordito in Cronaca di una monaca di clausura, che era un film ai limiti dell'hard e anche molto contestato, mi ricordo, dalla gerarchia ecclesiastica.
quindi un consideriamo film... il fatto che aveva 21-22 anni all'epoca.
Sì, aveva 21-22 anni e quindi si buttò anche con coraggio, diciamo, dentro così il calderone, insomma, del cinema. Poi dimostrò nel corso del tempo, e fu soprattutto Verdone che si legò molto a lei, con un ottimo rapporto d'amicizia, e a segnalarle le doti e a evidenziare che poteva essere un'attrice anche di vaglia, insomma. In questo film, di questo film possiamo dire poco, semplicemente il discorso che va fatto su questo film è che è un film futuribile, che partiva da un'idea per niente sciocca, che era quella della, anche molto moderna, insomma, della crisi energetica, no? Cioè, a un certo punto ci si immagina che per strada, mancando l'energia, si cammina, si è ritornati alle carrozze, alle biciclette, e quindi sostanzialmente c'è un'enorme crisi energetica e una recessione potente, la gente più o meno, insomma, ridotta all'Ottocento e ancora prima, al lumicino letteralmente, e c'è un professore, diciamo, uno scienziato, Enrico Coppola, tra l'altro interpretato con arguzia da Gigi Proietti, che si inventa, essendo un fanatico delle teorie che allora andavano molto, diciamo, quelle di Wilhelm Reich, e le teorie cosiddette orgoniche, lui si inventa un sistema, insomma, percepisce che l'energia sessuale derivante dal rapporto tra esseri umani può generare energia elettrica. Insomma, quindi trova questa, tra l'altro lui lavora presso il Policlinico, no? Ci si vedono alcuni reparti addirittura del Policlinico, insomma, e si distinguono molto bene, insomma, anche i padiglioni come sono oggi, e lui quindi, con un'equipe tra cui c'è appunto Eleonora Giorgi, e decide di contattare delle persone che riteneva particolarmente abili e particolarmente efficaci nei rapporti sessuali, per favorire questa così creazione di energia attraverso una loro unione. E in effetti viene contattato Christian De Sica, che era una specie di albergatore, insomma, di coordinatore di alberghi, noto per le sue capacità amatorie, e la bellissima Agostina Belli, che era una madre di famiglia, aveva 5 figli, e comunque aveva la fama di una donna, insomma, molto vivace sessualmente.
Sì, servivano da cavie, se vogliamo, cavie, per capire,
sì, certo,
se
senso,
l'esperimento
per capire
poteva avere un seguito.
Li mettono ricoverati insieme, praticamente, riescono a coinvolgere, insomma, in un ricovero. Tra i due nasce una simpatia e quindi ben presto nasce un rapporto sessuale, che ha successo, cioè praticamente prima cominciano ad accendersi lampadine, poi man mano che l'intensità della loro relazione aumenta, dal momento che una chimica molto forte tra loro si stabilisce, e si riescono a illuminare addirittura delle piazze, insomma, e quindi tant'è vero che quando c'è un momento di stanca e appunto lo scienziato invita la sua collaboratrice a in qualche modo così a sacrificarsi e a sostituire Agostina Belli nel rapporto sessuale con questo, diciamo, campione, lei non ha eccessivo successo perché è dotata, almeno così ci fa vedere il film, di una minore carica, quindi diciamo che così in certo senso non riesce ad ottenere quelle accensioni continue che riusciva la sua collega, insomma, ad avere. Comunque, ovviamente, stiamo parlando di un film assolutamente, diciamo, di serie B, insomma, ecco, che chiaramente poi vuole essere anche un po' satira. A un certo punto, quando si capisce che dal punto di vista industriale questo sistema può rilanciare l'economia, ovviamente si scatenano tutti, vabbè, la stessa Chiesa, che fa finta di avere pruderie, no? Accetta, così il governo, tra l'altro viene pure rubato dai servizi questo progetto, e quindi, insomma, sostanzialmente alla fine che cosa succede, cosa ci racconta Pasquale Festa Campanile? Ci racconta che alla fine diventa trasgressivo l'amore, cioè talmente si deve esibire il sesso che se non si esibisce, ad esempio in una festa, se non si va a mezzi nudi, se non si fanno copule, se non si hanno rapporti, si è considerati dei poveracci, degli emarginati dalla società, quando invece diventa l'espressione del sentimento proibita,
perché diventa oscenità.
Diventa oscenità, e invece nel, così, nella segretezza, quando è possibile, le persone si scambiano i fiori.
Ma infatti sì. Le due cavi, Agostina Belli e Christian De Sica, tra cui si scatena appunto un sentimento che va al di là dell'attività sessuale.
Al di là della sessualità, insomma, alla fine si riducono
a nascondersi
per essere più intimi, per poter essere più se stessi.
Insomma. E più romantici.
Più romantici. Ora, è un film sicuramente, insomma, non memorabile, no? Tra l'altro fu un film che, presentando molte scene di sesso, sia pure piuttosto caste, a parte il divieto ai 18 anni, ma fu addirittura ampliato per l'estero con delle scene hard, cosa che avveniva generalmente per i film fortemente erotici. Questo aveva la pretesa di non essere un film
puramente
erotico.
Voleva essere un po' satirico.
Essere anche un po' satirico. Ora, il problema qui, la critica se lo pone. Cioè, Pasquale Festa Campanile veniva da Rocco e i suoi fratelli, è stato uno degli sceneggiatori, dalle quattro giornate di Napoli, per intenderci, dal Gattopardo. Lui aveva partecipato ed era tra l'altro un uomo letterato, uno che scriveva.
Ma infatti il soggetto è tratto da un suo romanzo, no?
Esattamente, sì, che fu scritto quasi in contemporanea al film, comunque. Nel 75 fu scritto, quasi un instant book. Insomma, cosa è successo? Che la critica non ha mai compreso come un regista che aveva queste possibilità espressive sia rimasto sempre nella mediocrità. Sia rimasto sempre un regista di film superficiali. E lui stesso ne dette comunque una spiegazione a suo modo, perché disse: ma io non amo molto la realtà sociale e, diciamo, di costume da farci dei film impegnanti. Quindi, come per dire, tanto vale ridere, tanto vale.
Sì, però un conto è fare film come per esempio uno di cui è stato sceneggiatore, con Dino Risi, Poveri ma belli, questi film così,
sì,
che
sì,
comunque avevano.
Partecipo anche a quelli, sì,
avevano infatti. Comunque, al netto diciamo dell'effetto un po' fotoromanzo, avevano comunque
una loro valenza sociale.
Una brillantezza nei dialoghi,
ecco,
e nelle
infatti, e nelle infatti ci si aspettava che poi, quando era libero di esprimersi, se fosse un regista, diciamo, sicuramente capace, insomma, anche di usare la macchina cinema, e le cose che espresse furono queste. Film tra l'altro anche divertenti, Adulterio all'italiana.
Sì, ma è molto probabile, Marcello, che è il classico caso in cui, quando si lavora su commissione, nel senso quando qualcuno più, diciamo, dallo spessore artistico superiore al tuo ti indirizza, puoi fare grandi cose. Quando sei te in prima persona a dover assumerti tutto l'onere della creatività.
Sì, può darsi, però insomma lui era dato come un regista che aveva le capacità per fare delle ottime cose, no? E ha fatto La Matriarca. Il massimo, insomma, il film forse più riuscito è Il Ladrone, che pure non è un film memorabile.
Con Montesano e la Fede.
Esatto. Non ha lasciato cenni, insomma, segnali dentro il cinema, insomma.
E va anche detto che, scorrendo la sua filmografia da regista,
sì.
Non è assolutamente una sorpresa che un film, cioè che un film come quello di cui parliamo oggi, poi abbia dato la stura a decine di film, perché lui tra il 75 di questo film,
sì, certo,
e diciamo la fine degli anni 80 è stato veramente una macchina da guerra, con film che probabilmente,
certo,
hanno anche avuto successo. Ricordo per esempio Qua la mano, o film.
Sì, sì, hanno avuto un certo successo di pubblico,
però
arrivavano
di una pochezza che è stata, se
sì,
vogliamo, anche
abbastanza, ripeto, per quello che ci si aspettava, abbastanza sconcertante.
E tra l'altro è stata la fine della commedia all'italiana, se vogliamo.
Sì, sì, certo, è diventata pecoreccia, è diventata, ripeto, anche se film come per esempio La Matriarca avevano anche qualche elemento di divertimento.
Ma in questo forse
cioè,
l'unico
sicuramente
momento
aveva la capacità di fare, diciamo, anche delle scene comiche, insomma, essere apprezzato dal grande pubblico, ma non graffia, non riesce mai.
Tra l'altro, se qui c'era uno spunto che poteva essere in qualche maniera sfruttato, visto che erano anni...
C'era anche lo spunto fantascientifico, quindi
fantascientifico, anticlericale, sì. Se vogliamo,
anticlericale.
Cioè, anche la scelta di Mario Scaccia veramente vuol dire giocarsi il jolly nella mano sbagliata.
Tra l'altro c'era un cast di prim'ordine, perché insomma poi comunque sia la stessa Agostina Belli, la stessa Eleonora Giorgi, Gigi Proietti, che era, non dimentichiamo, nel periodo che poi poco dopo uscirà A me gli occhi please, il teatro che rimane la sua opera insomma più conosciuta.
Una piccola parte se la ritaglia anche Adriana Asti.
Una piccola parte se la ritaglia come moglie, diciamo, di questo
come
scienziato.
Moglie insoddisfatta.
Come moglie insoddisfatta, eppure lei dà il suo contributo comunque poi anche all'energia sessuale, insomma, oltre che essere una donna insomma di grande fascino. Insomma, c'erano tutti i mezzi e le possibilità perché il film diventasse qualcosa di più, no? Di un film erotico vietato ai minori, insomma, che così, insomma, in qualche modo era un film che non aveva comunque contenuti, c'era qualcosa di più, no? E però questo qualcosa di più non emerge per nulla, anche se il film comunque è piacevole, non è che bisogna, per carità, denigrarlo più di tanto, insomma, rimane comunque una buona occasione persa, no? Nel senso che si poteva anche fare, tra l'altro anticipava, a parte la polemica con l'austerity, se ci ricordiamo a metà degli anni 70,
terme,
74,
certo.
C'era stato il 73-74 il problema dell'austerity, delle domeniche a piedi, no? Quindi non nasceva dal niente, no? Ed era persino anticipatore, no? Sotto certi profili, delle crisi energetiche, di quello che insomma,
delle energie alternative,
quindi aveva delle idee, ma a lui non interessa minimamente portare avanti delle idee o una ricerca sociale.
Comunque, se insomma, sei d'accordo, questo che è praticamente il film che tiene a battesimo Christian De Sica, se vogliamo, è il film tipico di Christian De Sica, cioè un film in cui ci sarebbero tutte le potenzialità anche per esprimere l'indubbia capacità istrionica di Christian De Sica, tanto per
sì, infatti lui se la cava, insomma,
però voglio
dire
quello che poteva offrire potenzialmente Christian De Sica, il cinema italiano solo raramente è riuscito a permetterglielo, e questo ovviamente solo per demerito suo, così come solo per demerito di Pasquale Festa Campanile.
Cioè, voglio dire, Totò bastava che fosse diretto anche da un cane, insomma, però il film lo ricordavi perché era di Totò.
Certo.
Quindi praticamente, anche se poi in realtà Totò fece dei signor film, insomma, dei signori film, perché fu anche diciamo diretto da grandi registi.
Basti pensare a Guardie e Ladri,
Arrangiatevi,
per non parlare poi di Pasolini, insomma.
Assolutamente, quindi Uccellacci e Uccellini, insomma, altro capolavoro. Ovviamente in questo caso, insomma, Festa Campanile ribadiva che lui non era interessato a fare commedie di costume, che lui voleva solo far ridere, e in questo devo dire poi riusciva abbastanza, insomma, no? Perché tutto sommato non è che gli mancasse la tecnica o che gli mancasse, insomma, la capacità, insomma, no? Sicuramente ce l'aveva. Utilizzava anche.
Però ti fa quasi rabbia pensare che, insomma, con tanto spiegamento di mezzi e con tanti bravi attori, alla fine lui la montagna partoriva il topolino. Insomma.
Sì, la montagna partoriva il topolino, come in questo film, che poteva avere anche una pretesa fantascientifica a suo modo, no? Anche in qualche modo la pretesa di dire determinate cose, finisce nella farsa.
Oppure il discorso sullo spionaggio,
certo, vabbè, quello appena accennato. Comunque
sì,
c'era
oppure
anche
appunto sulle cose di carattere industriale, insomma, sugli intrighi dei brevetti.
Intrighi dei brevetti, su tante cose, insomma. Comunque, nella sostanza rimane un film, appunto, ripeto, dimenticabile. Quello che non si dimentica è la bellezza delle protagoniste, che, insomma, tra l'altro bisogna dire che le scene di sesso che lui esprime non sono assolutamente volgari, ecco, assolutamente no. Tant'è vero che
anche nel linguaggio,
tant'è vero che uno dei cosceneggiatori del film, Ottavio Iemma, dice: ma che volete? Non si tratta di un vero film erotico, è fatto, diciamo, semplicemente insomma con dei nudi molto innocenti della Giorgi e della Belli, e quindi non è stato fatto. Tra l'altro c'è anche, secondo lui, una interazione diciamo grottesca, no? nelle scene delle copule, dei rapporti e così via, il che è vero sicuramente, insomma, però fatto sta che è stato etichettato come un film erotico, e poi si è sentito il bisogno di inserire le scene hard, ma non so,
ma io penso che
per venderlo all'estero, quindi era un'operazione commerciale.
Sì, ma io penso che poi al di là di tutto ci fosse anche l'intenzione di catalogarlo in questa, diciamo, in questo ambito così specifico, proprio per eventualmente depotenziare quel poco di trasgressione a livello sociale, a livello di
probabilmente
critica,
sì, probabilmente,
e di satira, sì, che il film in qualche modo, cioè non, sì, scordiamoci, sì, che quelli erano gli anni del referendum per il divorzio, quindi la Democrazia Cristiana cominciava a perdere parecchi colpi.
Sì, c'era una liberalizzazione dei costumi in atto, sicuramente, era sempre comunque, e c'era, e questo lo volle profondamente Pasquale Festa Campanile, che era un uomo colto, e volle citare più volte le teorie reichiane.
Certo.
Ora,
addirittura
Rai,
con la copertina
era
del libro impugnato dal protagonista a inizio film.
Esatto, diciamo che Wilhelm Reich in quegli anni, nella prima così metà degli anni 70, per esempio nel movimento studentesco, nei movimenti di liberazione, era
uno batteva con Marcuse, se vogliamo.
Sì, no? era in qualche modo un'icona, insomma, no? Era studiato, era in certo senso quasi venerato, insomma, no?
Un po' quello che poi è successo con la pedagogia, con il dottor Spock, no?
Che sì, però questo aveva una valenza molto più
politica,
trasgressiva,
certo, sì,
molto,
sì,
più,
sì,
politica, no? Quindi ovviamente era diciamo un interesse più profondo, se vogliamo, almeno per la metà degli anni 70. Poi in realtà le teorie in parte furono pure smentite, superate da altre, insomma.
Possiamo sostenere, Marcello, che questo film è una specie di tassello che noi facciamo nel cocomero della cinematografia italiana di quegli anni, e ne testimonia una decadenza a livello proprio, più che altro un depauperamento a livello di...
Ma più che altro un'assimilazione, diciamo, a una certa decadenza, che per esempio
da lì ad arrivare ai vari Pierini, ai vari Lino,
sì,
Banfi,
la strada era comunque aperta, e lo stesso Pasolini che poi quell'anno sarebbe tragicamente morto, e diceva dei suoi decamerotici, no? del filone che aveva creato, lui a un certo punto si era pentito di aver fatto la trilogia della vita, dice: se io avessi saputo che avrebbe creato, determinato tutti questi film pecorecci, idioti, non l'avrei fatta, disse, perché
sì,
ho
suo
contribuito...
malgrado si è trovato, come dire, l'apripista di questa...
Sì, l'apripista di film che, insomma... adesso io non ricordo neanche di averli visti,
sì, ma anche gli stessi titoli,
però,
insomma,
insomma, però erano comunque di film che, insomma, sicuramente qualcuno poteva essere più o meno magari più godibile di altri, ma che comunque erano tutti sul filone dei Pasolini, e lui si arrabbiò moltissimo. Cioè, era comunque una decadenza la commedia all'italiana, non dimentichiamo che la commedia all'italiana aveva espresso dei grandissimi film a cavallo tra gli anni 60 e i primi 70, i film molto importanti, insomma,
certo.
Insomma,
diciamo, poi di lì a poco si sarebbe
Monicelli,
celebrato,
insomma,
il De Profundis, a proposito di Monicelli, perché quando arriveremo, sì, a parlare del 77, parleremo del film che, a detta di molti, è proprio quello che ha, sì, posto la pietra tombale nella commedia all'italiana, della, certo, che è Il Borghese Piccolo Piccolo, sempre,
sì,
di Monicelli,
sì, quello non era più neanche una commedia,
no, no, ma lì è proprio che, così come possiamo stabilire che nacque con, sì, Monicelli e I Soliti Ignoti, possiamo,
sì,
dire che muore con lo, sì, stesso regista, insomma.
Sì, sostanzialmente sì, comunque sia, vabbè, poi ci fu Verdone, cioè, per carità, poi non è che la commedia italiana è comunque...
Sì, ma non era più la stessa cosa.
Non era più quella critica di costume, quei film belli, che, insomma, con Nino Manfredi, sì, lo stesso Tognazzi, no? Insomma, che,
certo,
Galman,
certo,
tutti questi grandi mattatori che avevamo, che comunque davano uno sguardo, insomma, tra gli anni 60... allo stesso Sordi, no? Nel periodo del boom, no? Per esempio dei film come Il Boom, aveva dato in qualche modo prova di sé, Una vita difficile, insomma, film di una certa importanza, e si andava spegnendo nel reflusso, insomma, in qualche modo.
Qui in pratica si asseconda una certa libertà di costumi che veniva piano piano accettata, sì, e anzi addirittura c'era una forte richiesta, perché noi dobbiamo scordarci, a proposito di Fred Buongusto, che ne curò la colonna sonora, di quel film di cui abbiamo parlato a suo tempo, che è stato Malizia. Di cui
è un figlio illegittimo,
se vogliamo, no?
Sì, vabbè, Malizia pure inaugurò in qualche modo, in maniera più arguta. Per
molto più arguta, perché, se vogliamo, perché, con un ritratto anche più fedele di quello che era una Sicilia retrograda, che faceva fatica
Zamperi,
a modernizzarsi.
Zamperi poi si perse per strada, comunque non è che aveva anche una certa capacità di fare una critica corrosiva, non era per niente, assolutamente per niente uno sprovveduto, insomma. Cioè, questo film, ecco, rimane, cioè, ripeto, lo citiamo e ne parliamo soprattutto perché è uno dei primi film di Eleonora Giorgi.
E lei, insomma, comunque, era il nostro piccolo omaggio anche al ricordo di un'attrice.
Di un'attrice che comunque ha segnato, insomma, in a suo modo la storia del cinema italiano, pure lei.
E insomma, è anche una, come dire, ha segnato anche una generazione, se vogliamo.
Anche una generazione, anche soprattutto per la sua grazia e la sua bellezza. Perché,
e
diciamo,
anche la sua eleganza, se vogliamo.
La sua eleganza non era una, sicuramente, anche pur facendo film erotici, pur facendo.
Non era Monica Vitti, comunque, ovviamente.
No, non era Monica Vitti, comunque non era neanche una donna volgare.
Certo, certo. E difatti,
era una donna che aveva
rispetto a tanti film che magari eviteremo anche di menzionare, che però fanno parte proprio della parte più, come dire, deplorevole di questa cinematografia.
Certo,
vengono in mente le varie Pamela Prati o...
quelle non le volevo manco considerare.
Sì, sì, però voglio dire, sicuramente c'è un'eleganza ed una capacità anche di
tenere la scena.
Di tenere la scena,
e poi ce lo dimostrerà con la straordinaria, diciamo, interpretazione su Borodalco.
Certo, certo.
Che fu veramente eccezionale proprio.
Se vogliamo, anche la stessa Agostina Belli, ne abbiamo parlato di recente,
quando
abbiamo visto
Belli,
Profumo di donna, insomma,
lì che
tiene bene la scena anche
lei,
no?
Le sue capacità, sicuramente, insomma, per carità, parliamo di attrici, insomma, magari non di primissimo piano, no? Che comunque avevano anche delle capacità. E soprattutto dipendeva molto dai registi di quanto le sapessero valorizzare ed apprezzare, insomma. Comunque parliamo di attrici che magari non sempre adesso ritroviamo, no? Adesso ce ne sono magari tante, però tante volte neanche ci ricordiamo bene i nomi, no? Cioè, dire che sono spesso abbastanza anonime, no? Passano, fanno un film, poi spariscono, poi ritornano, insomma, comunque sia.
Vabbè, insomma, onore al merito di Eleonora Giorgi. Insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Allora, sono le 14:31, non credo che ci sia molto altro da aggiungere sulla disamina di questo film.
Ma quello che possiamo dire in più, ecco, che questo film, diciamo, ecco, una cosa che mi ritorna in mente, è che comunque alcuni critici, tipo Tullio Kedic, che certo non era, diciamo, sprovveduto, lo prese un pochino più seriamente, disse che comunque bisognava non sottovalutare il senso e il valore di questa metafora sul futuro possibile di una società, no? E quindi sostanzialmente, guardando, sia leggendo il libro che vedendo il film, aveva comunque trovato degli elementi di interesse che comunque, ecco, non derubricavano quest'opera alla mediocrità totale.
Beh, a proposito di, diciamo, di cose che vanno tenute in considerazione, anche gli esterni, oppure comunque le scelte di location non sono banalissime. Cioè, per esempio, gli esterni del cosiddetto policlinico sono Villa Giulia.
Il
famoso Hotel Hilton di Montemario viene utilizzato appunto come luogo dove alla fine
c'è quella grande specie di festa, insomma,
sì, infatti, eccetera eccetera. Quindi, insomma, l'accuratezza nella, diciamo,
comunque,
nella,
chi si vuole
nella produzione
in qualche modo nella realtà di quegli anni. E anche
le professionalità ci stanno,
anni,
insomma
qualcosa di curioso troverà sicuramente, insomma, non è proprio un film che dei più banali, insomma, che sono usciti, insomma, è che semplicemente da un regista con quelle capacità, no, uno si poteva aspettare una commedia all'italiana di grande spessore, tutto lì.
E poi diciamocela tutta, Marcello, potendo scegliere, non avendo ovviamente i vincoli temporali che questo programma si è sempre dato, non avremmo scelto per ricordare Eleonora Giorgi, insomma.
Vabbè, certo, naturale, assolutamente sì.
Allora, 14.33, ricordiamo, siamo su radiocittaperta.it, la bottega del forno, all'interno della quale la rubrica Visti in Prima Visione si occupa, con l'ausilio di Marcello Gerardi, il nostro esperto cinefilo, della disamina di film di 50 anni fa. Oggi è toccato al film di Pasquale Festa Campanile, Conviene far bene l'amore, protagonisti Gigi Proietti, Agostina Belli, Eleonora Giorgi, Cristian De Sica, Mario Scaccia, Adriana Asti, questi sono i principali. C'è anche Mario Pisu, se ti ricordi, che faceva il ministro. Insomma, questo è il film, poi mi riservo qualche istante finale sulle musiche della colonna sonora. La rubrica si chiama Visti in Prima Visione proprio perché il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ci racconta, attraverso la sua testimonianza, in quale cinema ebbe l'opportunità di vedere questo film all'epoca della proiezione originale in prima visione.
In un cinema di periferia, che tra l'altro ogni tanto c'aveva queste sorprese, altro che a parte questo film, ma faceva vedere dei film assolutamente insolidi, che si chiamava Colorado ed era alla Pineta Sacchetti.
Vabbè, sempre diciamo zona tua.
Sì, sì,
più o meno. Io penso, devo confessare, di averlo
chiuso,
visto
da un secolo, insomma,
io credo di averlo visto a mozzichi e bocconi in qualche TV privata qualche anno dopo.
Sì, 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 sì.
Non ci andai a spendere i soldi al cinema, insomma.
Sì, andai proprio a vedere al cinema.
Bene,
è vero che mi ricordo questa stessa impressione, dico, ma insomma, poteva essere un bel film.
Peccato.
Peccato, ecco appunto.
Per la cronaca leggo che il famoso dizionario dei film del Morandini addirittura lo omette di elencare nel suo libro.
Sì, sì, non è considerato. Anche se prendi i libri sulle commedie all'italiana, non c'è quasi da nessuna parte.
Diciamo, abbiamo già più volte affermato che si tratta di un film
minore,
assolutamente dimenticabile.
Sì.
Ultimo passaggio, un voto in stellette che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette?
Ma diciamo che così, considerando insomma le potenzialità, considerando insomma lo spunto.
Le attenuanti generiche.
Gli do un 2,5.
Eh sì, più di quello non si può.
No.
Ma se non fosse stato per il cast, probabilmente si poteva anche andare sul 2, però insomma
sì.
Lo stesso Gigi
Proietti,
c'è un cast
di primo ordine,
un po' gigioneggia, scusa il gioco di parole, però insomma era giusto che lo facesse, insomma doveva avere quella giusta dose di se vogliamo anche di paradosso nel racconto.
E comunque già si vede insomma una Eleonora Giorgi anche nella sua delicatezza, no, nel suo modo anche di porsi. Quindi sotto questo profilo, insomma, è proprio una ragazza di innocente, no?
Certo,
maliziosa e innocente.
C'ha un portamento ed un fascino che buca lo schermo, certo.
Indubbiamente.
Allora, parlavamo appunto della colonna sonora, ti rubo qualche minuto per fare un pochettino il punto riguardante l'autore di queste musiche, come abbiamo detto, è Fred Bongusto. Ebbene, Fred Bongusto, ricordo che, insomma, oltre ad essere il crooner, come direbbero quelli bravi, che tutti hanno apprezzato con canzoni come Una rotonda sul mare o altre ancora, è proprio un autore di colonne sonore che ha goduto molto, ha beneficiato molto di questa tendenza alla cinematografia un po' scollacciata e disinvolta da partire dall'inizio degli anni 70, perché abbiamo già citato il film, se vogliamo, apripista, che era per l'appunto Malizia, e infatti poi lo rivolle lo stesso Samperi per il successivo Peccato Veniale, è stato poi più volte con i vari Neri Parenti, Alberto Lattuado lo ha voluto con sé, però ecco, lo ricordiamo soprattutto per un paio di film che invece potrebbero riscattarne la filmografia, perché ha lavorato con Dino Risi sia con Il Tigre, che è il film con il quale ha esordito nella colonna sonora, e in un altro paio di episodi poco interessanti, come per esempio Sesso e Volentieri, insomma, un film fotografando Patrizia, sempre con Salvatore Samperi. Il paradosso è che con un cotanto musicista e autore di colonne sonore, in realtà, a parte il tema che ancora scorre sotto le nostre voci, che è appunto quello dei titoli di testa e dei titoli di coda, il film non presenta altri brani musicali, ma ho trovato comunque un escamotage, perché forse una delle scene più divertenti del film, se ne conviene, Marcello, è quella in cui, a insaputa della moglie, il protagonista Gigi Proietti collega il giradischi, che ormai è anni che non funziona più, da quando non c'è più la corrente a casa, lo collega comunque all'impianto di casa e vuole sperimentare appunto a livello domestico,
una scena piuttosto arguta, no?
E appunto lui posiziona nello stereo di casa una canzone celeberrima portata al successo in Italia da Ornella Vanoni, una canzone di Roberto Carlos, che è L'Appuntamento, che ho trovato diciamo la giusta chiusura per il nostro film, perché insomma anche questo una citazione dotta, no?
Assolutamente sì.
Certo. Allora, caro Marcello, 14:39, ricordo a tutti, te compreso, che sarà disponibile a breve un podcast a sé stante relativo a questa rubrica Visti in prima visione, che si andrà ad aggiungere a tutti quelli che lo hanno preceduto nella sezione apposita speciali, si chiama, nella homepage di radiocittaverta.it, dove troverete in ordine inverso di programmazione tutti i film di cui ci siamo occupati con Marcello Gerardi, comprensivi di una sinossi del trailer del film quando disponibile, ovviamente dell'intero file audio che ci riguarda.
Bene.
E quindi, nel salutare Marcello dandogli appuntamento al prossimo film del 75 di cui parleremo insieme, ci salutiamo con L'Appuntamento, Ornella Vanoni. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza, aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Sto piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. esisto. Luce, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, amore, esisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.